Musichina, musichina, musichina.
Bentornati al podcast, questa volta original, dedicato solo a voi, cari amanti dei podcast, impodcastati.
Oh, allora, oggi abbiamo una domanda che ci fa Taki.
Taki, Taki, Taki.
Ciao Mario e Nicola, o a chiunque visionerà questo messaggio. Vi scrivo per il podcast. Mi era sorta una domanda che reputo interessante, sperando che non sia troppo fuori tema. In realtà il nostro podcast non ha un tema.
Noi ormai è tutto fuori tema.
La domanda sarebbe: come si fa a volersi bene? O in alternativa, come ci si prende cura di se stessi? L'argomento principale comunque sarebbe il miglioramento dell'autostima e sullo stare bene con se stessi. Colgo l'occasione per farvi i complimenti più sinceri per la qualità, la dedizione e l'impegno che voi e lo staff che vi circonda mettete in ogni prodotto multimediale. Un sentito grazie per tutte le ore durante le quali mi avete tenuto compagnia di buon cuore. Buona serata, buon proseguimento, in bocca al lupo per i vostri progetti futuri.
Grazie, allora, grazie mille.
Grazie Taki. Allora, la tua domanda in realtà è una domanda che ci trova un po' impreparati, non perché non ci siamo mai presi cura di noi stessi, ma perché è una domanda complessa alla quale forse ti potrebbe rispondere in maniera più seria una persona qualificata. Noi possiamo solo raccontarti come ce la siamo cavata noi.
Decisamente, anche perché c'è da sottolineare che per ognuno è magari differente, ognuno di noi ha delle mire, delle aspirazioni, delle cose che sono buone da fare, belle da fare, delle cose che sono cattive da fare e non tanto belle. Quindi bisogna un attimo valutare prima di tutto se per esempio uno vuole stare bene con se stesso. La prima cosa che dovrebbe fare, banalissima, è stare attento a quello che si mette in bocca. Detto così pare brutto, però in effetti dovete stare attenti a quello che mangiate. Non c'è niente da fare, cioè la prima cosa parte dallo stare bene, mi informa, non significa che dovete avere una tartaruga scolpita, ma mangiare sano ti fa praticamente stare meglio, e questo è assodato e assicurato. Quando ti alzi la mattina magari sei più sveglio, sei più rilassato, non hai dolori, doloretti, eccetera eccetera. Quindi abitudini sane, banalissime, palestra, mangiare bene, cioè già ti fa prendere cura di te stesso.
E la cosa più stupida, che quando eravamo più giovincelli non ci creava troppi problemi, ma adesso quando capita è devastante: bevete acqua, un bel po' d'acqua, perché quando ci scordiamo di bere, e ci capita perché magari registriamo per 6-7 ore di fila, poi la sera siamo di fretta, alla fine in una giornata beviamo mezzo litro d'acqua, sì. Cioè tu la sera ci arrivi col mal di testa, ci arrivi massacrato, e è bello che non realizzi, dici madonna mi sto ammalando, mi succede, sì. In realtà è quello, bevete raga, bevete acqua e ricordatevi queste cose. Però questo per quanto riguarda lo stare bene fisicamente. Per quanto riguarda invece il volersi bene, cioè il, diciamo così, il mantenere un certo equilibrio psicofisico e sentirsi a proprio agio con la vita, io credo che, per quanto mi riguarda, per me, la cosa che più mi ha dato modo di rinascere come persona, perché ho avuto un periodo in cui veramente non sapevo che cazzo fare, stavo sempre abbastanza, ero sempre deluso da tutto, ero deluso da me, ero deluso da come gli altri mi percepivano. Sembrava che qualsiasi cosa io facessi per cercare di cambiare era vana, era inutile e anzi mi danneggiava. È stato un periodo brutto che va dalle scuole medie sostanzialmente al primo anno delle scuole superiori. Ho avuto questi 4 anni veramente di merda e poi alla fine ho capito. Mi ha aiutato l'ambiente in cui ero, perché io ho fatto il liceo artistico. Mm-hmm. Al liceo artistico
non ti facevi le canne, però
non mi facevo le canne, però c'era un ambiente molto più aperto. Mm-hmm. Al liceo artistico, se tu sei un po' strano, se c'è una passione un po' particolare, se magari non
sei nel tuo,
bravo, cioè ho capito che sostanzialmente uno, non ero troppo solo in quello, perché io sono cresciuto, immaginate un ragazzino che vuole soltanto disegnare, ha la passione del cinema e nasce in un quartiere dove tutti vogliono solo giocare a pallone. Cioè ti senti un appestato, ti senti proprio un appestato. E lì ho capito che dovevo staccarmi da tutto ciò che gli altri mi avevano sempre detto che era convenzionale, che era normale. Era normale che un ragazzino della mia età volesse giocare a pallone, era normale che un ragazzino della mia età volesse averci una comitiva di 300 amici, era normale che un ragazzino della mia età volesse sempre stare in giro, al centro dell'attenzione. A me piaceva stare per i cazzi miei. E quando ho realizzato che quella cosa veniva magari percepita male anche dai grandi, no? Perché i genitori hanno sempre la paura che tu diventi una sociale, che diventi un coglione, che diventi una cosa. In realtà ho capito che quelle cose semplicemente, in maniera molto genuina, mi rendevano felice. Lì la mia vita è cambiata, però ho dovuto scendere a patti col fatto che non tutto quello che ti dicono che dovresti amarlo sul serio.
Sì, che poi è una roba a cui arrivi molto in là con il tempo, no? Da ragazzino ero un tipo che stava sempre sul computer, quindi ero molto timido, molto nel mio, molto più introverso di quello che sono oggi. Anzi, oggi tendo a dire tutti i cazzi miei senza manco mezzo problema. Ecco, ed è complicato quando c'è una passione che non condividono gli altri, no? La stessa cosa io e il gruppo di amici miei, c'eri tu, che poi a un certo punto, le nostre strade si sono separate perché scuola da una parte, scuola da una parte io, e c'era un altro ragazzetto con cui condividevo questa passione. Gli altri non capivano, non percepivano nemmeno lontanamente la potenzialità del videogiocare, del PC, del codice. Cioè, io ero il tipo che stavo davanti al computer anche solo a disegnare i nasci. Se adesso ci penso sono stronzate, però io in Basic, cioè il linguaggio di programmazione Basic, l'ho cominciato a capire, a studiare disegnando, cioè non sapendo né leggere né scrivere all'interno di un linguaggio di programmazione, quindi cominciavo a disegnare le linee, le stanghette per fare, che ne so, le case a tempo perso. Però da lì mi ha dato il là per dire, ok, come si riempiono i file? Cioè, a me da piccolino, per esempio, mi triggerava tantissimo questa cosa. Cioè, ma io come lo riempio un file? Cioè, come lo creo un file? Che ci metto dentro un file? Immagino un ragazzino che si mette davanti al computer e dice, sì, ma io che cazzo ci faccio con sta roba qua? Posso scrivere? Ok. E poi? E io, a me nessuno ha mai insegnato niente. Credo che questo mi abbia aiutato tantissimo, perché ho dovuto fare tutto da solo. E questo per dire che parti magari anche svantaggiato, uno parte svantaggiato, poi col tempo comincia a comprendere che quelle cose che faceva anche da solo, in solitaria, erano delle cose che ti facevano stare bene, perché io stavo nel mio, io stavo tranquillo, a me nessuno mi toccava, mi diceva niente. Però dall'altra parte, ecco, ti sentivi un po' solo. Quindi nel momento in cui vai a capire che una cosa che ti fa star bene a te, però non comprende gli altri, soprattutto per chi ti sta intorno, genitori, vari, parenti, cugini, zii, ecco, dici, ah, ma questo ragazzetto è un po' particolare, un po' strano, sai, sta nel suo, non è socievole, è timido, non parla. E sono quelle cose che in realtà poi ti mettono in cattiva luce con te stesso. Prima di arrivare a stare bene con se stessi, credo che la prima domanda debba essere, ok, che ti piace fare? Cioè, cos'è la cosa che ti rende veramente felice? Che sia magari leggere un fumetto, suonare la chitarra, giocare al computer, cos'è la cosa che ti rende davvero felice? E si parte da quello per lo stare bene. Devi capire che sicuramente non tutti capiranno quanto ti piace fare una determinata cosa, quanto è importante per te, e nel momento in cui tu capisci che fare, giocare, disegnare, divertirsi a fare qualsiasi roba, anche non convenzionale, ovviamente che non vada contro la legge, ti fa stare bene, ecco, quella è una cosa da coltivare anche solo per te, anche solo per evadere da quello che può essere la quotidianità. Ed è un concetto molto complicato, soprattutto quando sei un ragazzetto, perché hai stimoli un po' dovunque, no? E quindi ti appendi a tutto quello che ti arriva. Nel momento in cui sei felice nel tuo, ti arriva quello che dice, sì, però non devi giocare più di 8 ore, non devi, però stai sempre là a leggere quei cazzo di fumetti, stai sempre da solo in camera tua, ecco. Lì poi devi capire che i tuoi tempi devi saperli anche equilibrare, devi trovare un equilibrio dall'interno sì. e l'esterno. E fa parte della crescita, però una volta che arrivi a capire che quella cosa ti fa stare bene, ecco, non accantonarla, tienila sempre con te, perché hai una grande fortuna, cioè sono persone che passano la vita e non sanno effettivamente che cazzo stanno, che cosa gli piace fare.
Beh, sono le persone che quando vanno in pensione muoiono contestualmente.
Sì, esatto, perché magari vivono per il lavoro, perché gli hanno dato qualcosa da fare.
Smettono di lavorare, hanno una calata bestiale. Ma io sono contentissimo di vedere i miei genitori che sono più attivi adesso di quando lavoravano. Perché? Perché mio padre c'ha la musica, c'ha le poesie, c'ha le cose. Mia madre va a cantare col coro, c'ha 10.000 cose diverse. Quindi, raga, quello che vi fa stare bene è il tesoro che avete. Cioè non sono i soldi, non so, anzi, se avete il culo di avere una passione che non vi costa niente, cioè avete, che ne so, la passione di andare a fare lunghe passeggiate sulla spiaggia, quella non costa un cazzo. Sì. Noi conosciamo, qui a Termoli c'è una persona che per anni ha fatto passeggiate lungo la spiaggia, è un dottore tra l'altro, passeggiate sulla spiaggia raccogliendo messaggi in bottiglia e mettendo in comunicazione persone, è riuscito a mettere insieme persone da un lato all'altro del mondo che si erano scritte messaggi in bottiglia. Cioè lui ha dedicato la sua vita da pensionato a questa cosa. È una cosa bellissima ed è una cosa che non gli costa niente. Sì. A lui basta una normalissima connessione internet per rimettere in contatto queste persone e due buoni piedi, i suoi cani che lo accompagnavano sulla spiaggia, basta. Non è che ci voglia chissà che, non dovete pensare allo yacht, non dovete pensare alle feste in piscina. Poi se vi piacciono le feste in piscina dovete trovare modo di farle, ma a volte la vita ti dà dei piaceri, delle gioie che sono semplicissimi e semplicissime e si possono coltivare senza troppi problemi. Ci vuole soltanto quel guizzo che vi faccia avere quella, diciamo così, quell'indipendenza dal pensiero comune. Perché molto spesso, io lo sto vedendo adesso con il mio matrimonio, io mi sono reso conto che probabilmente l'80% delle cose che qui al sud si intendono come matrimonio classico a me fanno schifo. Cioè odio la formula del matrimonio classico, ve la dico questa cosa perché ho fatto tanti matrimoni in vita mia, abbiamo fatto anche fotografi ai matrimoni. E mi sto scontrando con alcune persone che vedono queste idee che stiamo mettendo in atto per il matrimonio con sospetto. È come se fosse un matrimonio finto, apocrifo, semplicemente perché magari a noi ce ne frega niente che io la sposa la devo vedere solo durante la cerimonia. La sposa la vedrò prima, andremo a fare le foto prima. Perché? Perché non mi piace affamare gli ospiti. Non mi piace farli mangiare alle 3:15 come si fa qui al sud. Vorrei che mangiassero quando hanno fame, perché poi iniziano a cannibalizzarsi e i primi a cadere sono i bambini, che sono più deboli. Però ci vuole una mentalità molto forte per dire andatevene a fanculo tutti, la vita che mi piace è questa. Io andrò a sposarmi con la mia macchina, che non è assolutamente una macchina bella, perché mi sento a disagio andarci con una macchina che non è la mia. Già sarò vestito come nella vita non mi vestirò mai, e sarebbe una pagliacciata andare lì travestito da qualcun altro guidando la macchina che non è la mia. Cioè, queste sono tutte cose che mi metterebbero a disagio e quindi non le faccio. E questo probabilmente metterà a disagio altre 120 persone che mi vedono arrivare là con la Fiesta bianca, magari non perfettamente lavata.
Chi ci accompagno io al matrimonio?
Io ci vado con la macchina mia.
Ti vengo a prendere io.
Oh, Fabrizio si è andato a sposare con lo scooter. E la sua macchina l'ho guidata io fino al ristorante, mi è rimasto il cambio in mano. Mi è rimasto il pomello del cambio in mano, stavamo su una salita allucinante, mi rimane sto cazzo di pomello e mi è andato in folle, porca puttana. Vabbè, cioè, diciamo che secondo me la vera felicità la raggiungi quando riesci a imporre a te stesso il tuo stile di vita, quando riesci ad accettare che tu non sei gli altri non sono te e quindi non dovrebbero prendere decisioni al tuo posto. E la parola magica per essere tutti felici è no. Imparate a dire no, perché conosco gente che non ci riesce, conosco gente che dice solo sì, e sono persone che disseminano pacchi agli altri di continuo.
Sì, e questa cosa è fondamentale da capire, cioè se uno non si deve scapicollà per fare una cosa che magari manco gli piace, quindi dovete imparare che potete non piacere a qualcuno. Questa è una delle paure insite dell'uomo, oltre alla paura dell'abbandono, di rimanere da solo, è anche la paura di non piacere agli altri. E sono cose con cui uno deve far pace, però. Cioè, ci sarà sempre qualcuno a cui non piacerà chi siete, come parlate, ma anche solo come vi muovete. Cioè, questo purtroppo è così. Ci saranno le persone che vi giudicheranno molto male. Quello che ci tengo a sottolineare, pura verità, quello che ha detto Mario, quindi segnatelo, prendete appunti. Una cosa importante che... Ecco, questa è una cosa che ho imparato relativamente recentemente, è che dovete forzarvi a fare delle cose per voi stessi, cioè che sia alzarvi presto la mattina perché sennò non avete tempo di coltivare le vostre passioni, che sia magari sforzarvi di andare in palestra perché avete quel dolorino lì che vi dà fastidio ma non avete tempo e non vi va e preferisco fare altro. Ecco, dovete evitare di raccontarvi cazzate, prendere e dire ok, oggi mi alzo alle 6 di mattina, cascasse il mondo, non rimango nel letto, ed è la cosa più difficile da fare, soprattutto quando non siete abituati alle 6 di mattina, alle 5 di mattina, mettere il primo piede fuori dal letto col freddo, col fatto che bello il tepore delle coperte. Ecco, preparatevi a fare delle cose che non vi piacciono, per questo vi allenerà tanto quando la vita vi schiaffeggerà, perché arriverà purtroppo un punto in cui la vita vi tirerà un paio di schiaffi.
Io per un bel po' di tempo, per quasi 4 anni in realtà, ho dormito con la serranda completamente alzata perché mi volevo svegliare con la luce del sole. Ormai non la posso fare più perché la mia compagna ha il bioritmo dei pipistrelli, però una volta io mi svegliavo col sole. Quello penso che a livello proprio mio di bioritmo fosse il periodo più bello della mia vita, perché d'inverno la luce arriva un po' più tardi, quindi vabbè, tu dormi...
lo puoi fare anche con la tecnologia oggi.
Beh, si accendono
intelligenti che...
Però un conto è che arriva la luce da fuori, vedi che è giorno, cioè se mi accendi una luce ma so che fuori è buio, cioè mi fa un effetto strano.
No,
però
no, tu prendi la sveglia intelligente che ti calcola l'alba nella tua zona e ti mette la sveglia con l'alba.
Ma non è la stessa cosa.
Tendenzialmente però l'alba a quell'ora ci sta, non è?
Però se in camera c'è il buio, invece la luce sale piano piano al mattino, non è una cosa traumatica, e quando arriva questa luce tu ti svegli in automatico. Tra l'altro è il modo che usano anche gli animali per capire che è giorno. Infatti se avessi potuto fare questa cosa mi sarei svegliato penso contemporaneamente al cane o comunque lui un pochino prima, perché
vabbè, tanti cani girano pure di notte, c'è un cazzo da fare.
Vabbè, il mio dormiva, madonna, certe dormite. Però a me piaceva questa cosa. Ognuno deve trovare il perché magari per altri non funziona. Cioè, se io faccio svegliare la mia compagna all'alba, quella è incazzata fino al giorno dopo. È chiaro, perché non è il suo bioritmo, il mio bioritmo è diverso. Devi semplicemente cucirti addosso la vita, compatibilmente agli impegni di lavoro, che non è che puoi fare sempre quel cazzo che ti pare, perché magari devi studiare, devi lavorare, però almeno il tempo sul quale hai totale controllo, quello devi cucirtelo addosso, perché la verità è che non ne avrai un'altra di vita come questa. Quindi se anche solo un minuto di questa vita tu lo passi secondo i canoni di un altro, tu non stai vivendo la tua vita, stai vivendo una roba che non è quella giusta. Con tutto che ognuno ha gli impegni, deve fare dei sacrifici, non è che la vita è perfetta, puoi sempre fare quel cazzo che ti pare, però almeno laddove puoi decidere, non far decidere gli altri, decidi tu, anche se questo ti farà sembrare strano, anche se un no che dici a qualcuno potrebbe magari deludere l'altro, ma fidati che è molto peggio se dici di sì e poi non ti presenti.
Negli anni ho capito questo, sì, il no fa male lì per lì, però non dà speranze. Se tu dici di sì è una speranza che tu dai, se poi non reggi, non ce la fai, fai solo due volte il danno. Quindi.
Gli Yes Men, c'è anche un bel film, Yes Men, è un film stupendo, dove c'è questo qui che deve dire sempre di sì a tutti. E dicendo di sì sempre e comunque alla fine fa anche delle esperienze piacevoli.
Sì.
Perché ti capita la cosa inaspettata, dici di sì, magari vuoi venire alla festa?
Jim Carrey, no?
Sì, con Jim Carrey. Molto bello quel film. Alla fine, vabbè, faccio spoiler perché tanto è un film vecchissimo. Alla fine la vera rivoluzione del film è quando lui dice no, andatevene a fanculo, sta cosa non la faccio, perché lì prendi veramente controllo della tua vita. È facile dire sempre di sì, ma poi non riesci a star dietro a tutto, e anche con voi alla fine dovete avere questo atteggiamento. Come ha detto Nicola, dovete essere rigorosi su certe cose, però non dovete torturarvi perché magari i vostri amici si sono già sposati, voi non vi siete ancora sposati, oddio si sono sposati tutti, o se magari mi ricordo quando eravamo ragazzini, ma dopo quello ha scopato, raga, ma ci dobbiamo muovere qua, dobbiamo infilare sto cazzo da qualche parte, fosse anche un'anguria con un buco, cioè
vabbè, riassumendo, prendetevi i vostri spazi e capite quali sono i vostri spazi, imparate a dire di no, perché è importante anche saper dire di no, imparate la costanza, perché l'arte della costanza non è da tutti e vi migliorerà la vita in tanti sensi, imparate a forzarvi quando è per voi, cioè se è una cosa per voi e fa bene a voi stessi, che sia non mangiare troppi grassi saturi oppure non andare a dormire sempre alle 5 di mattina per alzarsi alle 8 di mattina,
sì.
Ecco. E poi cercate di non forzare la mano in scelte, cioè ognuno ha i suoi tempi, o avete bisogno di capire i vostri tempi, e tutta sta roba qua vi farà stare bene contestualmente. Magari all'inizio sarà una forzatura fare tutto, però con l'andare del tempo, col passare del tempo, sicuramente migliorerà tutto.
E la cocaina solo una volta a settimana, alla prossima.
Planning on traveling this summer? Make saving at the pump part of your plans with 2x the fuel points from Harris Teeter. It's easy. Download your eVic coupon, and for every dollar you spend with your Vic card, you'll get 2 fuel points. That's up to $1 per gallon on quality fuel at participating BP and Harris Teeter fuel centers. Download your eVic coupon today and save money at the pump all summer long with eVic and Harris Teeter fuel points.